30 su tre gusci, su tre tavole di ponte, secco fegato cuor duro, poi a dure dura fronte, mani macchine armi pronte, è la morte a paro paro, aia carne del carnaro, eia eia alala, con un'ostia tricolore, ogni un se comunicato, come piaga in crude dita, coce il rosso nel costato, ed il verde disperato, rinforzisce il pele amaro, aia sale del carnaro, eia eia alala, ecco l'isola di sasso, che l'udito fa d'argento, ecco tutte groppe gli ossi, delle schiene sotto vento, dolce ogni albero stento, ogni sasso rido è caro, aia patria del carnaro, eia eia alala, il lentisco e l'auro e mirto, fanno il censo alla lebrera, monta su per i valloni, la fumea di primavera, copre tutta la costiera, senza luna e senza faro, aia patria del carnaro, eia eia alala. Siamo 30 in una sorte, e 31 con la morte, eia l'ultima lala, eia eia alala, eia eia alala, eia eia. Val d'Augusto, che è l'odor di Roma al cuore, improvviso nasce un fiore, su dal bronzo e dall'acciaro, eia patria del carnaro, eia eia alala, fiume fa le luminarie, nuziali in tutto l'arco, della notte fuochi e stelle, sul suo scoglio orto San Marco, e da Ostro segna il varco, alla prua che vede chiaro, eia sbarre del carnaro, eia eia alala, da Lussina alla Matera, Calluda da Bazia, per il largo e per il lungo, torneremo in signoria, Istria, Fiume e di Dalmazia, di Ragusa, Zara e Pola, carne e sangue dell'Italia, eia, eia, alala, dove sono gli impiccatori, degli eroi che non scordiamo, dove sono gli infoibatori, della nostra gente sola, ruggirà per noi il leone, di Larraglio, di Somaro, eia, carne del carnaro, eia, eia, alala. Siamo 30 in una sorte e 31 con la morte, eia l'ultima lala, eia eia alala, 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 eia eia.
Finalmente a una nuova puntata di Radio Bandiera Nera a colpo di mano, questa è la redazione milanese e finalmente il computer si è deciso a farci completare questa puntata su Fiume. Fiume che ovviamente è l'argomento, infatti andremo a parlare di Fiume, dell'epopea fiumana, di D'Annunzio e dei suoi legionari, concentrandoci sugli aspetti particolari, per esempio sulla concezione della città di vita piuttosto che sulla concezione di economia pirata che viene messa in atto a Fiume. Prima faccio una breve digressione per fare gli auguri in senso lato, perché oggi è il 13 novembre, il 13 novembre del 1850 nasceva Robert Louis Stevenson, cioè l'autore dello strano caso del Dr. Jekyll e del Signor Hyde, ovviamente di altri libri, quindi diciamo ricordiamolo un attimo, giusto perché ne abbiamo l'occasione. Ora torniamo a Fiume, torniamo dopo questa brevissima digressione. Ovviamente è un argomento che tutti conosciamo perché fa parte dell'immaginario collettivo. Fa parte dell'immaginario collettivo e chi più chi meno ne ha sentito parlare. Ovviamente il protagonista principale di Fiume, che è D'Annunzio, non solo D'Annunzio, ma sicuramente D'Annunzio è quello più conosciuto, non ha bisogno di presentazioni, mentre ritengo opportuno inserire la vicenda in un contesto storico, nel contesto storico della fine della Prima Guerra Mondiale, perché altrimenti non si capiscono le motivazioni che portano D'Annunzio in legionario a partire il 12 settembre del 1919 da Ronchi. da Ronchi, dove parte alla testa di una colonna di militari disertori, proprio suoi legionari, conquistando una città, cioè Fiume, e cogliendo definitivamente tutti di sorpresa, con un'iniziativa che sembra pura follia, che va contro le realistiche regole della politica e contro il quadro internazionale che si fa proprio disegnando dopo la guerra mondiale, sulle ceneri non solo degli stati sconfitti, ma in parte anche degli stati vincitori. Ricordiamo che l'Italia nel 1915 aveva stipulato un patto, il patto di Londra, che rientra all'interno di quella diplomazia segreta da biasimare in base ai 14 punti di Wilson, che poi saranno le basi per un nuovo ordine internazionale, fatto che garantiva all'Italia, in cambio della partecipazione al conflitto contro la Germania e l'Austria e a fianco di Francia, Gran Bretagna e Russia, una serie di acquisizioni territoriali che non solo non verranno soddisfatte pienamente, dal momento che la diplomazia segreta viene biasimata e non considerata valida soprattutto dagli Stati Uniti, ma che non includevano la città di Fiume, cioè una città che era formata per la buona parte dalla popolazione italiana. Se infatti si va a guardare il censimento del 1910, circa 25.000 abitanti sono di origine italiana, sono italiani, 15.000 croati e 10.000 di varie nazionalità. Quindi è inutile negare l'italianità di Fiume, come è inutile negare l'italianità o comunque il forte influsso italiano che è presente in quella zona, in Istria, in Dalmazia, in Croazia, anche perché è un influsso che esiste da, direi, millenni, quindi non è una cosa esclusivamente fatta sotto il fascismo, perché se si va anche solo a guardare l'architettura, si ritrovano non solo lo stile veneziano per l'influenza della Repubblica Marinara, ma a Pola, per esempio, c'è un bellissimo anfiteatro romano, quindi è anche inutile andare a questionare su questo, che è un fatto evidente. Il 30 ottobre del 1918, ancora prima dell'armistizio dunque, quando è già evidente il dispiegarsi dell'impero austro-ungarico, che era una delle parti in conflitto, il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume, che si è appena costituito, proprio in base a quel diritto di autodecisione dei popoli, che ritroviamo anche nei già citati punti di Wilson, si pronuncia a favore dell'annessione dell'Italia, e in diversi ambienti italiani si pensa ovviamente che la città dovesse rientrare necessariamente nei territori redenti. Erano invece contrari, come potete immaginare per chi si ricorda un attimo la storia, gli Stati Uniti, il cui intervento era poi stato decisivo per battere gli imperi centrali, e gli alleati, che di fatto costrinsero il nostro governo a non avanzare troppo il verdete, governo il nostro che ancora una volta si dimostra di poco peso anche per portare avanti le rivendicazioni italiane. E viene a svilupparsi dunque un senso di frustrazione, di delusione, che alimenta poi quello che è il mito della vittoria mutilata, il mito di un'Italia vittoriosa al fianco delle potenze vincitrici, che però non viene da loro messa a pari rango, rimane una potenza minore, una potenza a cui non bisogna lasciare le concessioni promesse sia nel patto di Londra, ma le concessioni che dovrebbero spettare ogni potenza vincitrice. E D'Annunzio si fa proprio interprete di questo sentimento, occupando Fiume per annetterla al Regno d'Italia e mettere il mondo e soprattutto il nostro governo, quel governo formato da Quenitti, Giolitti, che tanto biasimano l'impresa fiumana, ma anche quel governo che è il riferimento alla stirpe dei Savoia, che D'Annunzio rinomina sprezzantemente Cagoia, di fronte al fatto compiuto, e D'Annunzio tiene Fiume insieme ai suoi legionari e insieme alla popolazione stessa di Fiume per 16 mesi, diventando una vera e propria spina nel fianco per il governo italiano, che dopo aver cercato di trovare 1000 accordi e di piegare la città con un blocco economico mirabilmente aggirato, anche se con molte difficoltà, proprio da quella economia pirata di cui andremo a parlare dopo, dalle imprese degli scocchi fiumani, il governo deciderà di scegliere la maniera forte, e nel dicembre del 1920 Fiume viene espugnata dall'esercito regolare con una rapida guerra che verrà chiamata la guerra del Natale di sangue, e che costerà una decina di morti equamente divisi da ambo le parti.
dell'ultima lestimata di aristocrazia, spogliata di protervia, fatta salda umiltà, raccordo tra il futuro e una perduta civiltà. Sola forma d'arte che non faccia la commedia di andare controvento mentre in cerca di una sedia è l'unica postura in un mondo messo a tergo che sia degna di un uomo finalmente allo scoperto e invece poi. Restiamo qui dopo 100 anni ancora, grevi di irremissività, che ci abbruttisce in fondo, ci divora, con fauci di conformità, senza mai cogliere che tale posa riconfigura ciò che sei. Ciò che da sempre servitù si sposa col brugno delle dei plebei. Lo vuoi? Penso che nessuna aurora possa permearmi al pari d'una che si accende in coda degli adarmi. Il prezzo di quell'ansia pago più che volentieri per un blasone arcaico non avuto fino a ieri. È un arco che si tende solo se sarà regale la mano che lo impugna e se la fronte da spaccare e di depredatore, di assassino e parassita come Odisseo riavremo il nostro regno nella sfida solo se. Ci sembrerà che sia scoccata allora l'italica ciclotimia, creazione d'arte sia un tutt'uno ancora, che torneranno pandemia. Dopo il un secolo non più fratelli, amari frutti di trincea, ma i croci in casa restano sempre quelli, sei solo tu l'arco e l'idea, se vuoi.
Dopo questa meravigliosa canzone degli Anua, che si intitola Il bello della sfida, torniamo a parlare di Fiume. Fiume che nei mesi di occupazione diventa una fucina in cui si sperimenta per la prima volta anche una liturgia della politica di massa, che poi avrà ovviamente ben altra estensione durante gli anni del fascismo. Infatti il recupero del passato come mito, la romanità, i saluti dalle iaie alla là al a noi, i motti come ardisco o non ardisco, ma anche il culto dei caduti e dei martiri, la celebrazione degli anniversari come la stessa presa di Fiume o la beffa di Bucari, poi le cerimonie di giuramento, le marce e soprattutto i discorsi che quasi quotidianamente D'Annunzio, il poeta, il Vate, pronuncia dalla ringhiera del palazzo di governo sono alcuni degli esempi di quello che poi verrà ripreso durante il fascismo. Sono esempi della proprio politica spettacolo inventata proprio da D'Annunzio, che il fascismo poi farà sua. Sono dunque innegabili, diciamo, i metodi che il fascismo ha, ma è anche vero che per la comprensione dei fatti di Fiume non si deve interpretare il fenomeno solo attraverso la lente del fascismo. È un'interpretazione, diciamo, fuorviante dal momento che Fiume è un corso di tendenze opposte che dà splendore, giusto per citare una frase di Keller che a me sta molto a cuore. È un tutto in cui confluiscono personaggi, idee, politiche non tra le più diverse e le più disparate. Di fatto Fiume è un amalgama, un magma ribollente, è un'esperienza irripetibile e soprattutto anticipatrice di quello che vuole essere un nuovo ordine politico-sociale che nella mente di ognuno dei legionari lo porterà a compiere scelte diverse. Avremo chi si schiererà apertamente col fascismo, chi invece si schiererà con l'antifascismo. Quindi identificare l'esperienza fiumana, soprattutto anche per quella che è la personalità, la storia politica e personale dei suoi protagonisti, esclusivamente come un'esperienza fascista, è errato, dal momento che non è così. È una esperienza che, diciamo, va oltre, che si identifica per alcuni caratteri, sicuramente anche per il sentire e per le esperienze che dà come fascista nella nostra visione del mondo e nella nostra visione del fascismo, ma non può essere considerata propriamente tale. E Fiume diventa dunque un insieme di legionari, di scappati di casa, di poeti e di anche di soldati che vedono nella città, nella presa di Fiume, come un rifiuto dell'anonimo reinserimento nella società borghese dopo quella che è un'esperienza bellica. Altri vedono in Fiume un'avventura che si tinge di colori di una contestazione globale al sistema. Fiume diventa una rivolta, nel vero senso della parola, una rivolta che si dilata ben al di là della politica estera del governo italiano, fino a investire quello che è tutto l'ordine costituito. Ordine costituito che viene rappresentato dalla società delle nazioni, dalla nascente società delle nazioni, che per usare il giudizio del sindacalista Alceste De Ambes, che sarà uno dei più intimi di D'Annunzio, viene vista come un trust mondiale degli stati ricchi, stati ricchi che a lei stanno dietro, che vogliono servirsene per nascondere le proprie mire imperialistiche. Questo è proprio già in polemica con quella che è la concezione della vittoria mutilata, perché ovviamente legionari fiumani vedono nelle plutocrazie, in particolare quella bretone, scusate, quella inglese e quella americana, delle potenze che vanno a soverchiare la reale volontà dei popoli, ammantandosi poi di belle parole, come per esempio i 14 punti di Wilson che abbiamo già citato. Il porto dell'amore, dunque, come lo definisce Comiso, è un magma ribollente di stati d'animo, di concezioni di vita, di aspirazioni a quello che è un rinnovamento, dove si mischiano idealismo, utopia, anarchia, vitalismo festaiolo. È di fatto una risposta all'inquietudine e al malessere di una generazione che aveva fatto la guerra e che si sente diversa da quella dei padri, non solo per il modo di concepire l'organizzazione del potere, ma soprattutto per il modo di concepire i rapporti umani e sociali e soprattutto l'esistenza. E in questo contesto prende proprio corpo l'idea di fare
I'm gonna settle down slow, down to the
Mi è partita la canzone, scusate, che ascoltiamo dopo, erano i White Lies, non mi ricordo bene con quale canzone, ma dovrebbe essere Big TV. Quindi, dicevo, in questo contesto prende corpo l'idea di fare di Fiume il crogiolo di una rivoluzione globale che va a coinvolgere tutti i popoli schiacciati dalla politica imperialista delle nazioni forti. Questo si ritrova molto negli scritti, nelle parole, nei progetti di personaggi come Alceste De Ambris, con i suoi progetti repubblicani e sindacalisti corporativi, che vanno poi a fare una parte preponderante dell'animo fiumano, proprio una carica eversivo-rivoluzionaria che vuole partire dal fiumanesimo, però prendendo un respiro più internazionale, un respiro che vada ad abbracciare tutti i popoli. D'Annunzio di fatto fa di Fiume una città di vita, cioè una piccola contro-società sperimentale con idee e valori che non sono ovviamente in linea con quelli della morale corrente, con idee e valori che vanno a inserirsi nella trasgressione della norma, nella pratica di massa del ribellismo. Ribellismo che è l'elemento fondante dell'animo fiumano e che fa inorridire tutti quei benpensanti della nazione italiana o delle nazioni estere che si mettono le mani nei capelli solo al pensiero di quello che succede al fiume, oppure al pensiero delle navi di trasporto, delle navi cariche d'armi che gli scocchi fiumani vanno letteralmente a dirottare, a rubare in pochi gruppi per poi dirottare verso una città stretta d'assedio. A Fiume troviamo la libertà sessuale, l'omosessualità, l'uso della droga, pure il nudismo, le beffe, l'originalità degli atteggiamenti, persino nella foggia del vestire dei legionari, nel modo di comportarsi, di addestrarsi, di marciare, di concepire la vita. E ci sono tra le più disparate iniziative, da quelle più, diciamo, normali, tra virgolette, a quelle più eterodosse, come per esempio l'Unione Yoga degli Spiriti Liberi, che viene creata da Keller e da Comisso. E tutte queste manifestazioni collettive, psicologiche e di costumi vanno proprio ad esprimere quello che vuole essere uno spirito nuovo che si può riscontrare anche nelle visioni politiche o sociali della Carta del Carnaro e della Lega di Fiume che avrebbe dovuto riunire tutti i rappresentanti dei popoli oppressi e quindi creare una rivoluzione globale. Ma questo ribellismo, questo spirito nuovo si va anche a identificare e concretizzare nel dirottamento verso la città delle navi mercantili, di cui abbiamo già citato, navi dirottamento che diventa una forma bizzarra di economia che viene proprio basata sulla pirateria, sulla cattura dei generali che osteggiano l'impresa fiumana, come per esempio il generale Nigra che aveva osato dir male dei legionari, e in una serie di imprese che lasciano sbalorditi anche i lettori di oggi. E Fiume è di fatto ribellismo, Fiume è uscire dagli schemi, uscire da tutto quello che viene imposto dalla morale borghese, è soprattutto ribellione contro gli organi costituiti di uno Stato che non è in grado neanche di far fronte alle richieste del suo popolo, richieste del suo popolo che vanno poi a coincidere con quello che secondo D'Annunzio è l'interesse nazionale nel recuperare i territori redenti. Uno Stato che non è in grado di porsi con forza di fronte a quelle che sono i diktat delle plutocrazie americane e inglesi, quindi uno Stato fondamentalmente inutile, come potrebbe, cioè, se non inutile, poco ci manca, più o meno come quello che abbiamo noi attualmente. Adesso andiamo a ascoltarci un'altra canzone degli Anua, Negli occhi di un ribelle, e poi magari ci ascoltiamo qualcos'altro.
Negli occhi di un ribelle non c'è solo la fiamma e la collera vi accende, tra uno sdegno e una condanna, vi s'affaccia dal volto come il sole tra i membri, un veloce passaggio di fantasmi ridenti, come giochi di ragazzi che chiassavano le corde, nei più limpidi vespri che memoria ricorda. Che guardano a te, ansiosi di dare una scossa, persuasi che il mondo non voglia null'altro che gioia e sommossa, ben certi che il capo chinato si ha sempre tra i mali il peggiore, ma lustra di chi se n'è andato, avendo gettato un amore, chissà poi perché. C'è un andare di ombre, come tu un ripensamento che sorprende e confonde, quasi come temesse di non reggere l'impatto di quel dono tremendo che le stelle gli hanno fatto. In quegli occhi, dicevo, c'è un'ostinazione antica che la muta cocchiera d'una scelta di vita. Vita che nasce giocata con asso di coppia, la morte, la minima pena annunciata per chi va più in alto e più oltre, l'eterna sentenza che in uso per l'imperdonabile dono di avere il contagio diffuso della tentazione del volo.
qua siamo sempre su Radio Bandiera Nera Colpo di Mano, la redazione milanese di Radio Bandiera Nera, e torniamo a Fiume dove si vive e si agisce non inseguendo una tattica o una strategia, ma abbandonandosi all'istinto, al bisogno del momento, al capriccio. L'azione a Fiume è bella di per sé, non perché è uno scopo, ma perché è disinteressata, perché è proprio frutto del desiderio. E questa è una forma di vita intensa che va al di fuori del tempo storico, al di fuori del momento contingente. Fiume assume un carattere radicale globale di rivolta, come viene anche evidenziato dai brani che poi leggerò. Fiume diventa di fatto l'insieme di pensieri, di tendenze, l'insieme di una volontà di andare oltre quello che è la morale imposta, l'ordine imposto, quello che è una visione di vita che viene imposta dalla società dell'epoca. È la volontà di creare una società nuova, un uomo che basi su se stesso, sulle sue pulsioni, sui suoi sentimenti, sul suo rapporto con gli altri, un rapporto che deve essere disinteressato, un rapporto che si basa sul dono di sé, io ho quel che ho donato, una nuova concezione di vita, una nuova concezione di esistere, una nuova concezione dell'esistenza. La rivolta capeggiata da D'Annunzio era diretta contro il vecchio ordine esistente nell'Europa occidentale e fu attuata in nome della creatività e delle virilità giovanili, che si sperava avrebbero dato vita a un mondo modellato sull'immagine dei suoi creatori. L'essenza di tale rivolta fu la liberazione della persona umana, quella che si può chiamare la radicalizzazione delle masse del popolo, che per tanti secoli erano state sistematicamente sfruttate. Fra il settembre 1919 e il dicembre 1920 si dispiegano mesi di inebriante pienezza di vita, durante i quali la piccola città adriatica viene strappata dalla sua perifericità e vissuta e presentata da pellegrini dell'arte, della letteratura, della politica, accorsi non solo dall'Italia, come il luogo di tutte le possibilità, il centro del mondo, la città olocausta nel linguaggio immaginifico di D'Annunzio, alla cui fiamma si alimentano il pensiero creativo e nuovi bisogni, individuali e collettivi, nazionali e di genere, la piazza universale di tutti i progetti, di tutti i sogni. Alla Fiera delle Meraviglie, illusionisti, maghi, indovini e venditori di specifici, acrobati e giocolieri dell'arte, della politica mettono in campo una offerta straordinaria di merce ideale, della più disparata provenienza. Espansione e conquista, va da sé, nazionalismo, ma anche nazionalcomunismo, cosmopolitismo e internazionalismo, e contemporaneamente sesso e droga, repubblica e diritto di voto per tutti, uguaglianza delle donne, forme di autogestione a tutti i livelli, nazione armata, democrazia e partecipazione femminile alla vita militare, accordi con la Russia e dei Soviet, riavvicinamento agli slavi, in spirito di libertà e fraternità dei popoli. Scusate. Rivendicazioni antiimperialiste e anticoloniali. C'è di tutto e ce n'è per tutti. Fiume, insomma, è una favola, con tutte le licenze della fantasia proprie della favola, e però con tutti i pregi della vita vissuta. torniamo a Fiume, questi erano i Joy Division e prima ci siamo ascoltati un'altra canzone che adesso non mi ricordo qual è, ah sì, Lonely Boy dei Black Keys, e torniamo a Fiume, Fiume che è crocevia di culture, sospeso tra Oriente e Occidente, e crocevia di culture, una rivolta che attira a sé i più svariati personaggi, non solo italiani ma anche stranieri, tant'è che il comando assume un respiro tutt'altro che provinciale, ma decisamente cosmopolita e mitteleuropeo. Per la presenza tra gli uomini più vicini al Vate e con incarichi importanti e non secondari di alcuni giovani come Leon Kocinski, Henry Furst e Ludovico Toeplitz, che rappresentano l'ala anticonformista inquieta e ribelle del fiumanesimo, quella stessa ala in cui poi si muovono il pilota Guido Keller, oltre che gli scrittori come Mario Carli e Giovanni Comisso. Sperando comunque di aver pronunciato in modo esatto i nomi dei personaggi che ho appena pronunciato, nomi che per me sono effettivamente impronunciabili, andiamo a parlare un attimo e a identificare questi personaggi. Il primo che ho nominato è Leon Kocinski, che è nato a Bruxelles nel 1892 da padre russo e madre polacca. È un musicista e letterato e talmente appassionato dell'Italia e della sua cultura da essersi laureato in filosofia a Bologna nel 1915. Ebreo, si è poi convertito al cattolicesimo a Roma e nel maggio 1919, durante un soggiorno della capitale, incontra per la prima volta D'Annunzio, un ricevimento di Maria D'Annunzio. E, 4 mesi dopo, alla notizia della marcia di Ronchi, non esita a partire per Fiume, dove cerca di realizzare per un giornale belga un'intervista d'annunzio, il quale non si lascia certo sfuggire l'occasione di accogliere all'interno del suo entourage questo poeta poliglotta, cooptandolo subito nella segreteria con l'incarico di seguire la stampa francese e successivamente affidandogli poi la direzione dell'ufficio Relazioni Esteriori, che ha proprio il merito di aver conferito al fiumanesimo un carattere internazionalista, proprio nel tentativo di dar voce ai popoli oppressi dalle grandi nazioni imperialistiche. Kocinski è simpatizzante della Russia e dei Soviet ed è tra coloro che, in antitesi a quella che sarà la destra fiumana, nazionalista, monarchica e conservatrice, cerca di imprimere all'impresa una connotazione nettamente di sinistra. È un idealista e velleitario che non riesce a rendere concreti i suoi progetti troppo vasti dal momento che vuole fare di Fiume un vero e proprio avamposto di una rivoluzione transnazionale dei popoli poveri contro quelli ricchi, e dopo 10 mesi di permanenza all'interno della città perde l'appoggio di D'Annunzio lasciando il Carnaro. Nonostante questo, egli sarà sempre legato al poeta e sarà sempre legato all'impresa di Fiume che rimane nel suo cuore, tant'è che la imprime in un'opera che si intitola La quinta stagione del Centauro di Fiume, in francese Les Bals des Ardents de Saison Fiumaine del 1922, che è un testo fondamentale per comprendere come nel crogiolo dell'occupazione ribollissero, anche se in modo confuso, aspirazioni di radicale rinnovamento, tingendosi spesso dei colori più disparati e contraddittori, dell'idealismo più puro come del rivoluzionarismo, dell'utopismo più esasperati, della contestazione anarchica come del vitalismo più allegro. Ho fatto una breve pausa, ma dovevo assolutamente soffiarmi il naso, perché ovviamente non c'è mai una volta che io sto bene, sono reduce da una bronchite e da un intasamento di tutte le vie respiratorie. Allora, dicevo, Kocinski pubblica anche le 24 rondeaux pour faire danser les grands personnages, nella cui composizione tipografica si avverte anche l'eco della lezione futurista e dadaista. Dadaismo che, tra l'altro, all'inizio dell'impresa fiumana aveva inviato un telegramma ad Annunzio. Infatti, il Club Dada di Berlino invia al Corriere della Sera il seguente telegramma: Illustrissimo signore Gabriele D'Annunzio, Corriere della Sera, Milano. Se gli alleati protestano, preghiamo di telefonare Club Dada a Berlino. Conquista grandiosa, impresa dadaista per il cui riconoscimento interverremo con tutti i mezzi. L'Atlante mondiale dadaistico Dadaco, editoriale Kurt Wolf, riconosce Fiume già come città italiana, Club Dada, Olsenberg Bader Groth, sempre che io abbia pronunciato giusto i nomi in tedesco, cosa che mi riesce molto difficile. Un altro personaggio che ho citato è Henry Furst, che nasce a New York nel 1893 da famiglia di origine tedesca e si stabilisce a Roma durante la guerra proprio per seguire gli studi universitari. Parla e scrive correttamente il tedesco, il francese e l'italiano, quindi è poliglotta e proprio per questo viene accolto nella segreteria di D'Annunzio con l'incarico di seguire la stampa straniera e successivamente affidato all'ufficio relazioni esteriori, per conto del quale redige un messaggio di solidarietà al presidente del Parlamento irlandese. Come Kosciuszko ha idee di estrema sinistra e insieme a Kocicki, come ricorda lo stesso commisso, pensavano che il mondo dovesse andare verso il comunismo e si illudevano di influenzare le decisioni del comandante, definito da Lenin e i comunisti italiani andati a Mosca il solo capace di fare una rivoluzione in Italia. Talvolta li ascoltava con attenzione, ma finiva sempre per fare quello che gli sembrava più opportuno. Questo parteggiare per il comunismo, quando diventa molto più esplicito e quando tende a inserire all'interno di questo comparto ideologico, la rivoluzione fiumana fa allontanare i due personaggi da D'Annunzio. E conclusa la vicenda di Fiume, forse ottiene la cittadinanza italiana svolgendo diverse attività che vanno dal critico letterario al manager di box, e torna poi negli Stati Uniti, divenendo bibliotecario presso la Casa Italiana, che è diretta da Giuseppe Prezzolini dalla Columbia University. Rientra poi nel nostro paese, dove si lega con l'avvenire del fascismo a figure dell'intellettualità non allineata col fascismo, tra cui Eugenio Montale, che è un poeta che a me piace moltissimo. Mentre quando torna dagli Stati Uniti allo scoppio del conflitto e poi torna in Italia nel dopoguerra, diventa collaboratore del Borghese, assumendo proprio lui che era stato comunisteggiante a Fiume, che si era schierato di fatto con gli antifascisti nel ventennio, assume posi da nostalgico, spiegando il cambiamento, sostenendo che tutti i galantuomini sono sempre contro il regime che sta al potere, quindi più che comunisteggiante, verso, diciamo, una sorta di anarchismo. Terzo personaggio tra quelli che ho citato, perché poi andiamo a parlare ovviamente dei più famosi Guido Keller, Comiso e Carli, è Ludovico Toeplitz de Granry, figlio del banchiere israelita polacco Giuseppe Toeplitz, che è consigliere delegato alla Banca Commerciale Italiana. Ludovico nasce a Genova nel 1893 e arriva a Fiume qualche giorno dopo la marcia di Ronchi con la cognata Alessandra Porro, che viene assegnata al corpo delle volontarie infermiere. L'attore di mezzo milione di lire che gli italiani del Brasile avevano inviato ad Annunzio attraverso la banca del padre, Ludovico dapprima viene impiegato nella segreteria e poi viene assegnato al Ministero degli Esteri e nell'ufficio Relazioni Esteriori, e ricorderà con un certo orgoglio: presi contatto con tutti i malcontenti nei vari paesi del mondo, con Zaghlul Pascià in Egitto, non ancora primo ministro, ma capo del partito dei Fellah, con Kemal Pascià, il potente capo dei giovani turchi, la cui presa di potere sembrava imminente. Fondammo a Fiume l'Antisocieté des Nations, in opposizione all'iniquo trattato di Versailles, appresi qualche anno dopo dal colonnello House che il presidente Wilson non ne aveva dormito per ben 3 notti. Alla fine del gennaio 1920 torna in Italia, fungendo da trait d'union con tutta una serie di ambienti d'annunziani nella penisola e rimanendo poi in contatto con il comandante, che lo tiene al corrente degli sforzi compiuti nel redigere, scusate, la carta costituzionale. Tant'è che l'8 marzo del 1920 D'Annunzio gli scrive: «Ti porta questa lettera il nostro amico di fede di Costanza Carlo Bazzi, già mio osservatore nella squadra di San Marco. Egli ti esporrà il mio disegno della nuovissima Costituzione a cui lavoro con Alceste De Ambris. La prova è imminente. Occorre stabilire l'ordinamento finanziario dello Stato libero, che, come sai, ha grandi risorse industriali e un magnifico avvenire di ricchezza. Certo, hai già notizia della vendita dei cantieri avvenuta. Per questo ordinamento si richiede un uomo di banca ardito, acuto, sapiente e rigido come tuo padre. Sono certo che egli sarà tentato dalla novità e dalla bellezza del compito. Si tratta di un esperimento importantissimo da compiere in condizioni insolite. Si tratta di stampare una larga impronta nella vita nuova. Sii tu intercessore presso tuo padre e persuadilo a venire a Fiume per rendersi conto della realtà nostra, ben diversa da quella della falsa immagine che i Gaglioffi presentano all'Italia smarrita. Il prossimo evento confermerà la parola lirica che fu detta l'altra notte in una festa notturna di fiaccole sopra una collina primaverile. Essere oggi Fiume è la quinta stagione del mondo. Carlo Bazzi potrà dare a te e a tuo padre ogni chiarimento». E purtroppo il padre di Toeplitz non accoglie l'invito, Mentre il figlio si trasferisce in un palazzo a Venezia, un palazzo settecentesco che nei giorni del Natale di Sangue diventa proprio il punto di raccolta per tutti coloro che hanno a cuore il destino della città assediata. Ecco Cisti che vi si precipita insieme a molti altri ricorda. Come seppi quel che succedeva a Fiume, senza indugio mi misi in viaggio. 26 dicembre. Arrivai a Venezia con un'alba rigida. La casa di Ludovico Teobris fungeva da console della reggenza in Venezia, era una sorta di palazzo fiumano in scala più piccola. Legionari vanamente smaniosi di ritornare al loro posto affluivano da tutte le parti. Volti noti, Bonmartini, Piffer, Allegri, Orlandini, che, uniti in tutto intorno a Ludovico ed Alessandra Porro, da 3 mesi sua moglie. Impossibile comunicare con la reggenza. Non lasciano passare nessuno. Oltrepassare Trieste è impossibile. Si pensa di procurarsi un idroplano, ma a Venezia l'autorità ha requisito tutta la benzina disponibile. I personaggi più imprevisti sfilano. Siamo ridotti alle macchinazioni, alle congiure. Notizie false, aree misteriose, conciabole e dialoghi sottovoce. Il comandante morto è caduto ai cantieri dalla testa dei legionari, ma poi non è vero. La notte, un bel giardino dei Tolentini, solitaire e glacé. Passano ombre, e lui in persona, Ludovico, con me e altri 2 personaggi che portano una valigia, piena di bombe a quanto sembra. Niente paura, qui non si ammassa nessuno. Ma laggiù, intanto, il sangue scorre. Successivamente, Ludovico Toeplitz si lascerà con Alessandra Porro per sposarsi con la scrittrice futurista Maria Giannini, autrice tra l'altro del volume di Prose cerebrali, Montagne Trasparente, e insieme a lei firma una raccolta di liriche, Le pietre di Venezia oltremare, dedicata proprio ad Annunzio. Lavora nell'industria cinematografica e all'epoca delle girazioni in Italia ripara in Belgio, dove si trattiene poi fino alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Giramondo, come del resto la maggior parte dei personaggi che animano la vita fiumana, approda poi nel 1950 in India, restandovi per più di un decennio. Direi adesso di fare un'altra pausa musicale, mettiamo Memorie degli Argine.
Avanti la forma composta di poverty without a place of title or office.
E torniamo qua a con la nostra, diciamo, sfilata. Ok, muoio. Con la nostra sfilata di personaggi. Ovviamente direi di non parlare di Keller, su cui tra l'altro ho fatto 3 puntate, di cui magari potete anche andare a ritrovare i podcast, quelle robe lì sul sito www.radiobandieranera.org nella sezione podcast. E andiamo a parlare di Comisso che nasce a Treviso nel 1895 e che è un giovane ufficiale quando nel gennaio 1919 la sua divisione viene a far parte delle truppe interalleate d'occupazione a Fiume, che non si sa ancora se sarà assegnata all'Italia o alla Jugoslavia. Fiume lo galvanizza fin dall'inizio, dal momento che, come gli ricorda, sono sempre qua in questa città tanto simpatica, un po' come la città della pace mondiale. Qua si vedono soldati e marinai di tutti i paesi, nemici compresi, che si divertono, scrive i genitori. La città senza regole, la città dell'amore, è il luogo proprio ideale in cui può realizzare i suoi disegni di libertà, godendo la vita con estremo edonismo. Ma presto l'apertura di Roma ad un corso universitario per militari studenti li fa interrompere per qualche mese il soggiorno fiumano. E nella capitale Comisso conosce il poeta Arturo Nofri e l'artista Alpinolo Porcella. Ma fondamentale l'incontro con Filippo De Pisis, avvenuto in marzo in seguito a quello con Giorgio De Chirico. E alla fine della primavera si conclude il corso universitario e Comisso lascia Roma, tornando in agosto a Fiume presso il suo vecchio reparto. E quando D'Annunzio si impadronisce nella città, si unisce agli occupanti come comandante di una compagnia di telegrafisti e scrive ai familiari: «Adesso mi trovo con le truppe di D'Annunzio in Fiume. Non abbiate paura, perché quello che dicono sono tutte sciocchezze. Noi saremo presto, anzi, giudicati i migliori soldati dell'esercito. Per l'assedio sono cose da ridere. Ci voleva proprio questo per farmi mangiare le rosette di pane francese, belle, che bisogna vederle. Altro che il pane di Treviso. Qua mi trovo con Marinetti». Per i suoi servizi viene apprezzato dalla segreteria del comando, tant'è che viene invitato a partecipare a un banchetto dell'entourage d'Annunziano. E scrive: «L'altra sera ero a cena con D'Annunzio e sedevo alla sua destra. Egli però non sa che io sono un poeta. E non faceva che dire: dategli del sangue, e si mescevano vin di marasca. Io dipendo dal suo primo segretario ed ho un incarico di estrema fiducia». Infatti Comisso viene adibito alla censura e alle intercettazioni, ma presto si scontra con gli ufficiali superiori che vogliono imporre una disciplina e il rispetto delle gerarchie che mal si concilia col suo animo ribelle. Tant'è che si sono formate 2 correnti opposte tra gli ufficiali intorno ad Annunzio: una moderata, che fa capo ai militari di livello elevato, che hanno una mentalità autoritaria legata al loro grado, e l'altra rivoluzionaria, con gli elementi più giovani e avventurosi, che pensano all'impresa come punto di partenza per un più vasto movimento rinnovatore della vita politica nazionale e internazionale. E Comisso è proprio in questo secondo gruppo, tra quelli che mordono in freno, e per stare più tranquillo si trasferisce all'albergo Royal, dove si è stabilito anche Keller, e tant'è che i due presto diventano inseparabili. Un giorno, sulle scale dell'albergo, mi incontrai con l'aviatore Guido Keller, segretario d'azione del comandante. Guardavo quest'uomo strano di volto, in cui brillavano acutissimi gli occhi neri, che mi scrutavano dalla testa ai piedi. Quando fummo vicini, mi tese la mano e subito ci mettemmo a parlare. Le prime parole furono: «Così non si può andare avanti». Egli pure, in quei giorni, aveva lasciato la segreteria d'azione, seccato che altri ufficiali si fossero fatti avanti imponendo vecchi sistemi con la condiscendenza del comandante. Parlammo di fare la rivoluzione, che cominciasse a mutare l'ordinamento dell'esercito, di abolire gradi superiori al capitano, di ricreare le antiche compagnie di ventura di tradizione italiana, di prendere l'ardito come tipo esemplare del vero soldato italiano, e di modificare la divisa, abolendo il colletto e la inutile spada. E si trovano d'accordo anche nell'avversare i nuovi arrivati, che Keller chiama cortigianelli di palazzo, ufficiali forti di mezzi finanziari o esponenti di partite e di banche nazionali, che pensano proprio di servizi di D'Annunzio per scopi particolari. Verso il febbraio del 1920 entra a far parte dell'ufficio relazioni esteriori di Kocinski, ma soprattutto però il legame con Keller ha lasciare un profondo segno nella sua esistenza. La mia amicizia per Keller si faceva sempre più profonda. Lo riconoscevo superiore a me e capace di imprimermi un nuovo senso della vita. Moltissima mia infantilità e moltissima mia tendenza borghese, quasi superate con le mie esperienze di guerra nella mia giornaliera vicinanza a quest'uomo dolcissimo, si staccarono definitivamente da me. Qua vivo con cari amici, un russo, un americano e uno, il mio più grande amico, la più cara persona Gabriele D'Annunzio. Con loro viviamo in una villa presso dei signori che ci ospitano cortesi. Si mangia il miele, la frutta matura del mese, latte, burro. Alla sera sotto la pergola. Stiamo sulla cima di un colle, sopra un torrente. Alla notte si va a girare per i boschi pieni di usignoli, si dorme sotto gli alberi. È veramente una vita senza pari e mai sperata che potesse essere attuata per il mio corpo. E Keller li fa provare l'ebbrezza del volo e con lui fonda poi il movimento yoga e l'omonima rivista. È una rivista ovviamente che è un movimento che vuole avere la pretesa di unire tutti gli spiriti liberi e cerca di attuare un periodico con ambizioni filosofiche, politiche, artistiche. E contro quello che è il ripensamento, il ritorno dell'ordine, mentre si esalta il ribellismo, e non a caso nella partita saranno depisi Savino e si parlerà dell'arte di De Chirico. Il foglio però non avrà l'approvazione del capo futurista e infatti dice: il movimento e il giornale sono diretti da me e quindi immaginerete la mia soddisfazione. Della gente ignota mi ha scritto commossa, Marinetti mi ha detto che non è futurista. Dunque veramente qualcosa di profondo. Anche Comiso poi rimane a Fiume finché dura l'occupazione, in dicembre partecipa poi alla difesa della città contro il Regio Esercito. E sicuramente egli è stato, come dice anche Kocinski, l'anima più libera che fosse a Fiume, pellegrino appassionato, ebbro di poesia, e quindi anche il più adatto a ricostruire la psicologia e gli umori di coloro che hanno vissuto questa avventura come la grande occasione. E lui ha saputo farlo non solo nelle mie stagioni, che sono le memorie redatte nella maturità, ma anche nel breve romanzo Il porto dell'amore, che è la sua prima opera narrativa redatta proprio sotto l'impulso di questa forte esperienza. Di fatto, Fiume diventa un'amalgama di tutti questi personaggi. Questi che ho citato sono i più importanti, ma poi troviamo, per esempio, anche Guglielmo Marconi che giunge a Fiume per installare una stazione radio e vi sbarca il 22 settembre 1920 a bordo del suo bianco yacht, l'Elettra, che entra in porto ricevuta da una folla acclamante. Abbiamo poi Ricciotto Canudo, che è uno scrittore pugliese nato a Gioia del Colle, ma parigineggiato, che Apollinaire ha battezzato il Parisien ed è ben introdotto nell'arte moderna in Francia, tant'è che anche Chagall lo ritrae in un dipinto insieme ad Apollinaire, Walden e Chandra come uno dei personaggi simboli dell'avanguardia. E Canudo è un dannunziano nell'amore dell'estetismo e lo è anche nell'atteggiamento verso la guerra, quindi Fiume è proprio la sua città ideale. E Fiume attira anche ragazzi che scappano da casa, dal collegio, e che in seguito diveranno scrittori come Marcello Gaglian, che avrà un ruolo non secondario nel clima dell'avanguardia romana, e che a soli 17 anni, ammaliato proprio dai miti dell'arditismo della guerra, non esita a abbandonare il convento del Vallombrosiani di Santa Trinità a Firenze e a scappare a Fiume. E di lì poi sarà sepolcrista, squadrista nel 1922, parteciperà alla marcia su Roma, seguendo l'iter dei fascisti rivoluzionari. Abbiamo poi Raffaele Carrieri che appena quindicenne raggiunge il Carnaro scappando da casa. Abbiamo il poeta Majaro Garvai, oppure Shimoi che è professore di lingua e letteratura giapponese all'Istituto Orientale di Napoli. Insomma, abbiamo una sfilza di personaggi che rendono Fiume veramente particolare, che rendono Fiume una città di vita, che la porta ad essere altro rispetto a tutto, la porta ad essere un'esperienza rivoluzionaria, non solo dal punto di vista politico, perché si pone contro l'ordine internazionale, l'ordine costituito, ma soprattutto dal punto di vista artistico, letterario, dal punto di vista umano, perché a Fiume si crea quello che è un uomo nuovo, a Fiume si crea quella che è una nuova concezione della vita e dell'esistenza. Adesso andiamo, visto che siamo già sforato la metà della puntata, direi di parlare di un aspetto molto interessante, che sono gli scocchi. Gli scocchi che sono coloro che danno vera e propria attuazione a quella che è l'economia di Fiume, che è un'economia pirata. Prima, ovviamente, facciamo una pausa musicale e mettiamo gli Spiritual Front, e poi ci ascolteremo magari qualche altra canzone dell'Ianua, magari in battaglia.
Yeah.
Rieccoci qua, ormai manca mezz'oretta e ovviamente io non sono in grado di gestirmi il tempo delle puntate come non sto in grado effettivamente di gestirmi molte altre cose. Maledizione a me, andiamo a parlare di economia pirata, andiamo a parlare di D'Annunzio che si mostra refrattario alle moderne regole dell'economia, rientrando di fatto nella categoria di quegli individui che ancora sono condizionati da una mentalità economica, tra virgolette, arcaica, ma che io definirei pura. Dove lo scambio di doni, il gusto esibizionistico della magnificenza sono apprezzati ben più del mercato. E non a caso all'ingresso del Vittoriale, che sarà chiaro a chi di voi l'ha visitato, fa porre il motto: io ho quel che ho donato. E nelle coordinate dell'antiutilitarismo, che si basa poi su quelle concezioni di Mauss, cioè nel movimento antiutilitarista dalle scienze sociali, che si richiama proprio all'opera di Marcel Mauss, Il saggio del dono, 1923-1924, dicevo, nelle coordinate del movimento antiutilitarista si muove anche la bizzarra economia di fiume occupata, dove il governo realizza le entrate non da tasse imposte, come in tutti gli stati, ma dalle ruberie degli scocchi, oltre che dalle offerte generose dei sostenitori anonimi o illustri. Chi sono gli uscocchi? Nel Cinquecento furono chiamati uscocchi dal serbo croato uscoc, transfuga, quei nuclei di popolazione balcaniche che, costrette a lasciare le proprie terre in seguito all'invasione ottomana, mi sono persa, si annidarono appunto in località inaccessibili della costa dalmata, dandosi prima alla guerriglia contro turchi e poi alla pirateria. E D'Annunzio, ricordando proprio le imprese degli antichi pirati, ha chiamato uscocchi quegli ufficiali legionari pronti a tutto, specializzati in colpi di mano terrestri e marini con cui rifornire di viveri e materiali l'esercito e la città. Al mito degli arrembaggi corsari è sensibile il Vate, che ha partecipato anche alla beffa di Bucca, e l'ha cantata anche in versi che ricordano le canzoni dei bucanieri, la celeberrima "Siamo 30 d'una sorte, 31 con la morte" e via dicendo. Non mi metto a cantare perché ovviamente sono stonatissima. E Fiume viene appunto foraggiata da donazioni, sottoscrizioni, ma soprattutto sostenuta dalla pratica del colpo di mano, un furto che si trasforma in elargizione per la collettività, un furto che diventa atto generoso, che crea un forte collante emozionale e sociale tra gli uomini. E gli uscocchi, come sottolinea Kocinski, sono corsari che non predano se non per dar da mangiare agli affamati. E Fiume e la ruberia degli uscocchi si basano proprio sul linguaggio del dono, un linguaggio del dono che nasce dal bisogno non di trovare dell'utile, ma di essere utile, per ottenere in cambio stima, ammirazione e riconoscimento, e tende a legare gli individui mediante reti di amicizia, reciproca considerazione, io ho quel che ho donato. E porre questo vincolo al centro dei rapporti umani implica una visione del mondo che, rifiutando di accettare la società come un ingranaggio regolato unicamente dal movente del guadagno e della produzione, si apre al rischio, all'inatteso, si apre all'aleatorio, all'avventura, si apre all'anima, perché il dono è qualcosa che viene dall'anima, non è semplicemente una cosa materiale, è un donare se stesso, è un donare quello che si ha e quello che si è. Questa filosofia del dono si contrappone alla filosofia dell'uomo economico che non persegue un ideale pauperistico, né è povero di bisogni, perché per poter donare bisogna aver fatto esperienza di passioni e desideri. Chi non conosce il piacere, la spontaneità o l'interesse materiale non ha granché da sacrificare, da dare agli altri, scrive Alain Calais. Abramo doveva avere un figlio per poterlo sacrificare a Geova, il rinunciante indù, l'arhat. Deve ben aver sacrificato alla vita quaggiù per poter aspirare seriamente alla morte. E il Buddha o San Francesco d'Assisi potrebbero forse accettare di perdere tutto se non avessero prima posseduto tutto? E questi esempi si addicono perfettamente al caso fiumano, dove gli accoliti della yoga, disprezzando il denaro, disprezzando il materialismo, il capitalismo, sono proprio in sintonia con il distacco del contingente del Buddha. E non a caso Keller, nel suo volo su Roma, rende omaggio a Frate Francesco lanciando un mazzo di fiori sul Vaticano, un mazzo di rose rosse, in ricordo della sua povertà. E anche D'Annunzio, che pur ama il lusso e pur ama la magnificenza, non è insensibile al fascino dell'indigenza, tanto da averla celebrata in un discorso in cui ricorda di aver incontrato un povero che gli chiedeva l'elemosina, e ricevuto l'obolo dal poeta, questi subito si inginocchiò per baciare la mano al malefattore, il quale, per non essere da meno, si mise in ginocchio a sua volta in un empito tra caritatevole e esibizionistico, e rimasero per qualche attimo l'uno di fronte all'altro, inginocchiati, come quei donatori dipinti nel basso delle tavole votive. E il poverello di cui parlavate altro che non è che una figura simbolo che rappresenta l'estrema condizione del popolo fiumano su cui incombe lo spettro della fame. E sin dai primi giorni dell'occupazione è uno spettro che aleggia dal momento che cominciano a circolare voci di un blocco della città da parte di Nitti e si profila, come potete immaginare, un quadro ben poco rassicurante. La situazione alimentare è precaria dal momento che attraverso la Croce Rossa italiana giunge il minimo necessario e quando Nitti impone il blocco viene tolto anche quello e se non fosse per le donazioni di anonimi, tra cui anche la donazione della massoneria, inutile negare questo aspetto, la pratica dell'approvvigionamento viene posta tutta sulle spalle, sulla responsabilità dell'audacia, dell'abilità degli organizzatori del colpi di mano, ed è grazie proprio a questi colpi di mano, all'ufficio di colpi di mano di Keller, alle imprese degli scocchi, che Fiume potrà sopravvivere per più di un anno. E la città sarebbe altrimenti sull'orlo in rovina dal momento che la disoccupazione dilaga, perché su 30.000 abitanti 6.000 sono senza lavoro, sicuramente la presenza dei volontari che affluiscono e devono essere sfamati non migliora la situazione. Abbiamo fondi da parte degli italiani in Brasile, quelli portati da Toeplitz attraverso la banca commerciale, abbiamo fondi di alcuni senatori, abbiamo fondi di industriali, abbiamo fondi della massoneria che giungono nei primi tempi fino alla rottura del modus vivendi e lo stesso D'Annunzio ha confessato che senza l'appoggio della massoneria incondizionato l'impresa di Ronchi non avrebbe potuto raggiungere il suo obiettivo, tant'è che i massoni sono Giovanni Marinelli, che è futuro segretario amministrativo del Partito Fascista, e Arturo Castiglioni dell'Oltre Stino. E un altro massone, Giovanni Ciraolo, che è presidente della Croce Rossa italiana, assicura D'Annunzio forniture di viveri. Dal momento che mancano veramente pochi minuti, andiamo a leggere quello che è lo specifico, il colpo di mano. I legionari mal sopportano le mille prepotenze del regolare, dell'autorità. Presto la vendetta assume una forma ed ecco le beffe indimenticabili, colpi di mano, famosi, gioia immensa degli arditi, rabbia pazza dei burocrati di sbirri. Parchi automobilistici svaligiati, camion svolatilizzati, treni fatti deviare. Un giorno pattuglie sbarcate a Volosca si impadroniscono di 46 giganteschi cavalli da traino e li portano a Fiume, in trois bateaux. Un altro giorno, a pochi chilometri dalla città, un'imboscata d'arditi ferma l'automobile del generale Nigra ed è condotto a palazzo fra una buona scorta. È trattenuto 3 giorni, fatto oggetto del trattamento più ostentoso, onde si persuada che noi non siamo, che noi siamo qualcos'altro di quei manigoldi che tanto ha detto male. Ma nonostante le sottoscrizioni e qualche raccolta fondi, come per esempio delle comunità argentine del Brasile, scusate, ecco un attimino, ci mancava giusto il raffreddore, mancano viveri e vestiti. E allora che fare? Colpi di mano, pirateria. Per secoli gli scocchi pirati del Carnaro hanno taglieggiato le galere della Serenissima. I legionari hanno ripreso questa sana tradizione. Se no, a che servirebbe avere una flotta ai mast graziosi e veloci? Talora i nostri marinai spengono un faro all'ingresso del Cuore Nero. Nella notte senza luna, dietro le rocce di Cherso, il veltro del mare sta in agguato. Pochi minuti bastano a dar ragione alla nave e a imporgli la strada di Fiume. A noi il cargo ripieno di grano, a noi il trasporto carico di munizioni, a noi il transatlantico colmo di ricchezze. Si trovò un po' di tutto a bordo del Persia, che faceva rotta verso l'estremo oriente, marmellate, munizioni e champagne dedicata allo stato maggiore dell'ammiraglio Colcat, pneumatici e stivaletti, e persino un ambasciatore abbastanza stupefatto dell'avventura, che il giorno stesso fu lasciato andare. Una sera, grande agitazione a palazzo, mormorio lontano, un rumore che va crescendo, clamore, ombre in marcia, luci danzanti e suono di passi affrettati. Una corte tumultuosa fa impeto nell'atrio e si slancia per le ampie scalinate. Costoro sono gli scocchi, portano al chiarore delle torce il bottino prezioso, due cofani pesanti di cui or ora si sono impossessati a bordo di un piroscafo in rotta verso l'Albania. Le serrature sono solide, alla fine sono sforzate. Risdalleri e dobloni ne escono d'un tratto, e biglietti di banca, pacchetti. Romantico ritardatario, provo un'ebbrezza autentica, contemplando questo Delacroix nella miglior maniera. I cassieri della spedizione fanno portar via il tesoro, 3 milioni circa. Nulla va da temere, d'altronde, non una di queste mani che si induiscono sul ferro saprebbe rinchiudersi sulla più sudicia lira di carta. Le torce fumano, ci si crederebbe nella hall di un viking nordico, ed ecco il comandante. Un canto si leva, il trionfale canto degli arditi. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. Gli scocchi operano in mare, ma dall'altro lato si agisce anche nei centri ferroviari. Infatti, gli scocchi che operano in mare hanno per capo l'istriano Romano Manzutto, mentre i secondi sono guidati dal trentino Gualtiero Covi, e le loro imprese suscitano un inevitabile coro di proteste tra politici e ben pensanti. E risale proprio nell'episodio che abbiamo letto prima, al 1919, la cattura del piroscafo Persia, carico di materiale da guerra. La nave, che appartiene al Lloyd Triestino, è partita il 29 settembre dalla Spezia e è giunta a Messina il 1 ottobre per ripartire nel 3. Il 4 è poi bloccata in alto mare da ben 3 uomini, pensate, 3 uomini che riescono a impadronirsi di una nave, imbarcatisi clandestinamente nel porto siciliano. E questi 3 uomini, questi 3 uscocchi spalleggiati dall'equipaggio, prendono possesso della nave e la dirottano verso il Carnaro, dove approdano il 7 ottobre. E D'Annunzio, in una lettera a Giulietti del 15 novembre 1919, non nasconde il suo entusiasmo per il colpo che è nello stile di Ronchi. La bandiera dei lavoratori del mare, issata sull'albero di Maestra quando la nave Persia stava per entrare nel porto di Fiume col suo carico sospetto, confermò non soltanto la santità, ma l'universalità della nostra causa. La Federazione, dopo averci arditamente smostrato il suo consenso e dato il suo aiuto, ci fornisce armi per la giustizia, armi per la libertà, togliendo le razioni oscure contro un altro popolo non confessate. Teniamo le armi e teniamo la nave. Adopereremo le armi senza esitazione e senza misura contro chiunque venga a minacciare la città che abbiamo per sempre liberata. D'accordo con te e con i compagni, consideriamo la nave come un pegno contro la malafede che d'indugio in indugio tenta di sottrarsi alle promesse e ai patti. E confidiamo che la Federazione ci sostenga con tutta la sua potenza a impedire che il governo antinazionale distrugga a profitto di stranieri l'ordinamento commerciale fiumano e continui a rovinare il traffico del porto ed affamare i lavoratori. Ringrazio te che all'improvviso ci hai portato il tuo ardore allegro, il tuo vigore costruttivo, la tua fede guerreggiante. E nuovamente ringrazio quei 4 tuoi arditi garibaldini che mutarono la rotta della nave dolosa con un colpo maestro, rapido, preciso, irresistibile, nello stile di Ronchi. Dalla carbonaia nera, come dal nostro cimitero carsico, balzò lo spirito. La causa di Fiume non è la causa del suolo, è la causa dell'anima, è la causa dell'immortalità. E direi che questo esprime benissimo quello che è il pensiero di D'Annunzio, il pensiero dei legionari fiumani e le imprese degli uscocchi. Successivamente la volta del cacciatorpediniere Bertani, poi abbiamo altre navi come per esempio la volta del Trapani che doveva salpare con un carico di generi alibertari e di merci varie che erano destinate alle truppe dislocate a Sebenico e che viene preso da 7 uscocchi. Ma uno dei colpi più sensazionali è sicuramente il ratto di 46 cavalli da tiro, che è un burlesco episodio degno di essere celebrato in Imola, in rima da un Emolo del Tassoni, che però rischia anche di avere gravi conseguenze per la reazione del generale Enrico Caviglia. Enrico Caviglia, che era commissario straordinario per la Venezia Giulia, ha deciso a punire le provocazioni degli scocchi a non fargliela passare liscia. E in segno di rappresaglia per le ingiurie e i maltrattamenti inflitti dalle autorità militari italiane ai legionari congedati in transito a Trieste, D'Annunzio ha proprio ordinato ai suoi arditi di prelevare dei cavalli di un disciolto gruppo di obici pesanti campali che erano stati sistemati in un capannone. E i quadrupedi servivano anche a sostituire i magri ronzini fiumani che servivano nelle campagne. E la sera del 18 aprile del 1920 vengono rubati 46 cavalli. E dopo aver immobilizzato il corpo di guardia. È immediata la reazione dell'esercito regolare, dal momento che il generale Ferrario comunica al Consiglio nazionale di Fiume che se entro 3 giorni i cavalli non verranno restituiti, verrà impedito il rifornimento di farina alla città e la circolazione dei treni. Si avviano dunque delle trattative e D'Annunzio assicura che riconsegnerà le bestie, ma Per supremo schermo i legionari si presentano nel luogo pattuito non con i 46 cavalli rubati, che erano sani e robusti, ma con altrettanti striminziti ronzini fiumani, e l'autorità militare dovrà fare buon occhio a cattivo gioco in modo tale da non pregiudicare ulteriormente le trattative. Eravate i predatori di un tempo remoto o i predatori della terra futura? Non so. Ma eravate luminosi nell'ombra del mattino, come se aveste rapito i cavalli del sole in una caverna del profondo oriente. Era più che l'armonia della giovinezza, l'incantamento dell'amore. Era l'amore degli occhi coraggiosi che recava il dono rapito al rischio. Così forti e nervosi, così ben costrutti e scolpiti, eravate i figli del mio spirito, le creature della mia mente. Non avevate predato se non perdonare. Io non ho mai predato se non perdonare. E direi che dal momento che si va a concludere anche il tempo a nostra disposizione, andiamo a concludere con questa frase: non avete predato se non perdonare, non ho mai predato se non perdonare.
tempo non perdona. E fossi in quelle circostanze, quei sorrisi da russiano, quelle frasi senza cuore di una vita vuota. E sali sempre un po' di più, dentro una sempre un po' di più. Che qui niente resta in piedi, che qui niente resta uguale. Sono solo rose rosse, dalle camicie nere. Guarda il vento come fuffia, e come pensa queste rolle. Sono solo rose rosse, dalle camicie nere. Sono nati sopra il marmo, di mille primavere. Costruisci senza sosta, senza riprendere il fiato, un castello nella roccia, una diga nel destino. E sotto quelle circostanze, quelle mani stanche, quelle bocche strotte, in quelle stanze. E sali sempre un po' di più, e dona sempre un po' di più. Che qui niente ti è scontato, siamo quello che facciamo. E sono solo nozze rosse, dalle camicie nere. Guarda il vento come soffia, e come gonfia queste ore. E sono solo nozze rosse, dalle camicie nere. Sono nato sopra il marmo, di mille primavere.
Sono nato sopra il marmo di mille primavere.